quasi certamente sto sbagliando su di te.
Ma una volta in più, che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Sono triste.
Benvenuti e buonasera a tutti qui a Quarta Parete, il teatro, il radio, l'appuntamento del lunedì con il teatro e quindi una nuova settimana, lunedì 13 dicembre, ore 20:30 precisi come sempre grazie alla tempestività di Claudio Bernabucci che mi assiste sempre alla console. Insomma, una nuova settimana e noi piano piano ci stiamo avvicinando al Natale, quindi con tanto teatro c'è da dire, insomma, le proposte non mancano, l'offerta è piuttosto così interessante e poi, insomma, in questa puntata avremo veramente grandissimi ospiti che ci parleranno appunto dei loro debutti. E inizierei come ormai mio costume con i consigli per gli acquisti, insomma come amo un po' nominarli, partendo da sabato 18 e domenica 19 al Teatro Tor Bella Monaca, dove arriva Amanda Sandrelli con Lisistrata, la famosa commedia di Aristofane, con l'adattamento e la regia di Ugo Chiti. Insomma, tutti un po' conosciamo Lisistrata per averla vista non solo a teatro ma anche in televisione in varie versioni. La denuncia un po' della corruzione, del malcostume che ci portano un po' a ritenere che la violenza sia l'unico mezzo per risolvere i conflitti a qualsiasi livello. Poi vorrei dare un piccolo spazio appunto alla poesia, alla musica e alla danza, non solo al teatro, con tre appuntamenti che si svolgeranno tra Villa Falconieri e Villa D'Orazio a Frascati tra il 18 e il 21 di questo mese, un'iniziativa curata dall'Associazione Culturale Music Theatre International in collaborazione con l'Accademia Vivarium Novum. Il tema comune di questi incontri è l'ozium, cioè l'ozio, ma nell'accezione positiva che i romani assegnavano a questo momento particolare, un momento ristoratore, per un po' lenire le preoccupazioni, gli affanni quotidiani e per curare l'intelletto. Concludo questa mini rassegna segnalando il debutto al Teatro Lo Spazio, giovedì 16, con Disorder, due atti unici del drammaturgo americano Neil LaBute, con Benedetta Bottoli e Claudio Botosso. La regia è di Marcello Cotugno. E adesso andiamo a sentirci un Michael Bublé dannata che fa sempre un po' Natale, To Love Somebody.
There's a light, certain kind of light that never shone on me. I want my life to be lived with you, lived with you. There's a way,
there's a way.
Everybody say, to do each and every little thing. But what does it bring if I ain't got you?
If I ain't got
If I ain't got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. I see your face again, and I know my frame of mind. You ain't gotta be so blind, and I'm blind. Yeah, I'm blind. No, I'm a man.
I'm a man.
Can't you see what I am? And I live. If I ain't got you,
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 baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like
to love somebody, to love somebody the way I love you.
Love somebody, love somebody the way I love you.
E allora, come abbiamo detto, abbiamo ascoltato questo Michael Bublé da Dannata, perché insomma comunque ci fa sempre piacere un po' ascoltarlo, lui, anche se non siamo a Natale, anche durante tutto l'anno fa sempre bene sentire i suoi splendidi pezzi, questo grande, grande crooner. E adesso ci lanciamo subito con il primo ospite, parlando di uno spettacolo che debutterà giovedì al Teatro Sofia, via della Vetrina 7, zona Piazza Navona, e sarà in scena fino a domenica 19. Lo spettacolo è uno dei capisaldo della drammaturgia del Novecento ed è Uno, Nessuno, Centomila. La regia è della splendida e bravissima Elenia Costanza e lui, magico interprete, che io adoro come persona, ma anche come artista, è Salvatore Rancatore. Buonasera, Salvatore.
Ciao, buonasera a tutti, caro saluto a tutti.
Ecco, ciao. Ti sei subito beccato l'applauso, no?
Wow, scena aperta.
Naturalmente a teatro si applaude. Allora, parliamo di questa impresa, perché insomma fare Uno, Nessuno, Centomila, oltretutto tu sei solo in scena, è veramente un'impresa non da poco, parlando di un romanzo che è uno tra i più importanti insieme al Fumo Mattia Pascal, no? Salvatore?
Sì, è l'ultimo romanzo di Grandello, scritto tra l'altro dopo 20 anni,
esatto,
da Fumo Mattia Pascal, e che sono legati fra le altre cose da un filo sottile, una sorta di Amleto che risolve il dilemma essere o non essere, volendo citare un altro poeta.
Allora, narra tu questo Uno, Nessuno, Centomila, parte un po' dalla storia di questo Vitangelo Moscarda, no? Che a un certo punto della sua esistenza, colpa la moglie, tra virgolette, scopre di avere una piccola imperfezione sul naso, e lì scatta tutto un meccanismo, tutto un ragionamento che lo porta a frantumare tutte le sue certezze, Salvatore.
Sì, in realtà il protagonista, volendo usare una battuta che ti regalo perché non abbiamo usato nello spettacolo,
certo, ma che è un adattamento in ogni caso, giusto?
Sì, dal quale, però dal quale siamo partiti,
sì,
che dice bisogna fermare la vita per vedersi, e quindi nel momento in cui ti fermi allo specchio o i selfie o le foto, è come se non ti riconoscessi a volte, sì, allo specchio, piuttosto che nelle foto che gli altri ti scattano, come se fossi un altro da te, no? E quindi da lì lui, da quel piccolo difetto che la moglie rileva,
sì,
lui come una catena impazzisce,
entra in crisi,
fino a fare dei gesti estremi nei confronti anche della moglie.
Esatto, che non svegliamo naturalmente.
No.
E quindi lì cioè tutta un po' la tematica pirandelliana che insomma che ha sempre accompagnato diciamo lo scrittore di Girgenti, no? In tutte le sue opere, questa, la follia, l'autodistruzione, anche se vogliamo un po' di psicanalisi che insomma che ci sta tutta quanta, no? Salvatore?
Sì, credo che la bellezza del romanzo sia legata al fatto che mentre, visto che avevamo citato il Mattia Pascal,
sì,
il Mattia Pascal finisce in modo malinconico,
vero,
triste,
vero.
Io credo che invece uno come 100.000 lasci e lanci invece un messaggio differente, perché Pirandello ci esorta a rinascere, morire tutti i giorni e rinascere nuovi e senza ricordi tutti i giorni. E quindi se ognuno di noi riuscisse a fare questa cosa, che credo sia molto molto difficile,
sì,
credo che le nostre esistenze sarebbero molto ma molto migliori, no?
Quindi in realtà tu dici, ma condivido con te questa analisi, che il romanzo in realtà è un'esortazione, cioè voglio dire delle... c'è una sua positività nel messaggio che vuole lanciare Pirandello.
Io credo di sì, credo di sì. Mi piace pensare, credo che anche l'adattamento, nonché la regia di Ilenia Costanza, verta, sì, verso questa cosa. C'è un alone di positività, c'è,
certo,
la possibilità di sorridere in questo spettacolo attraverso il grottesco, perché il romanzo è molto,
molto grottesco,
anche,
sì,
se poi non ci sono tutti gli altri personaggi, no?
No, però diciamo che è una costante poi il grottesco in quello che scrive Pirandello, tra l'altro, no, Salvatore?
Sì, io guarda, credo che ci sia uno stretto legame fra il Fumetti Pascal, uno dei suoi 100.000 e I Giganti della Montagna, che è poi l'ultimo che,
sì,
mi scrive,
sì,
che tra l'altro è incompleto, che molte volte lo mettono in scena senza la parte finale e che tutti si cimentano nel riscrivere anche in maniera forse, non lo so, forse poco rispettosa, oppure in maniera, diciamo, da sognatori.
Io reputo, insomma, Pirandello è una passione che mi porto fin da ragazzo, trovo sempre che sono dei testi sacri quelli che ha scritto Pirandello, da un certo punto di vista drammaturgico, se ci pensi,
sì,
quindi di grandissima,
sì, sì,
attualità, lo trovo veramente uno dei grandissimi della letteratura, non,
sì,
solo italiana,
credo,
ma mondiale.
Come diceva ad un mio amico poche ore fa, che noi dovremmo difenderlo molto, ma molto, ma molto di più.
Sì.
Come fanno in Inghilterra con
Shakespeare.
Noi tendiamo invece, da buoni italiani, difendiamo poco tutto quello che ci sta attorno. Quindi poi quello che concerne la cultura forse è ancora peggio, però non lo so, Pirandello, lo stesso Goldoni,
sì,
Sciascia, dovendo citare un altro.
Abbiamo un patrimonio, voglio dire, da un punto di vista drammaturgico incredibile, che spesso appunto non viene adeguatamente valorizzato, soprattutto a teatro,
sì,
ecco.
Sì,
senti,
sì, assolutamente.
No, ti volevo chiedere, al di là di Ilenia, insomma, del grande lavoro di Ilenia, quali sono gli altri collaboratori che hanno, diciamo, sono intervenuti in questo spettacolo?
Ok.
Che vanno citati anche loro, giustamente.
Cioè, assolutamente, ci tengo tantissimo, anche perché innanzitutto è una squadra completamente sicula.
Ah, bene,
in onore. perché il nostro datore luce, il nostro light designer è Gloria Mancuso.
E quindi il cognome è già una garanzia.
Okay. Poi la selezione musicale, nonché l'organizzazione, la produzione, l'idea della locandina e di Lorena Vetro.
Certo, comunque Vetri Blu in ogni caso.
Vetri Blu e Centro Studi La Parabola.
E Centro Studi La Parabola.
Due produzioni, sì sì. E poi Scene e Costumi, Ilenia, ecco. Costanza, sempre. E il creativo Enzo Piscopo.
Anche lui siciliano?
Anche lui siciliano. Viviamo tutti a distanza di pochissimi chilometri, penso.
Ah, ecco,
quindi...
ecco. Una piccola comunità che si è trasferita al Teatro Sofia.
Sì, sì, ci tengo tantissimo, visto che tu citi questa cosa, ringraziare Teatro Sofia nella persona di Guido Lo Moro.
Assolutamente, il carissimo Guido.
Mi accoglie e ci accoglie con una grande fiducia, perché credo che...
Io gli voglio veramente bene, gli voglio veramente bene a Guido, che è una persona straordinaria, che veramente ha lottato insomma, con i denti per portare avanti questo suo sogno, questa sua follia, insomma, so che parliamo di follia.
Poi, che, guarda,
sì, prego, prego.
È un posto, invito tutti a venire a Teatro Sofia, perché è un posto di grandissima civiltà. Di grande rispetto,
di grande accoglienza. Poi mi piace molto, io lo vorrei sottolineare, perché ha trovato questa formula, trovo che sia veramente deliziosa, del dopo spettacolo. Guido si è inventato questo piccolo buffet per appunto stare tutti insieme, quindi artisti, pubblico, giornalisti, insomma, per creare quell'humus, no, secondo me, che è anche positivo, no? Cioè, è di stimolo.
Infatti, quando racconto delle mie peripezie al Teatro Sofia, mi piace sempre pensare che lo spettacolo non finisca mai agli applausi, ma
vero,
finisca quando
ci salutiamo
nel foyer.
Vero. Devo dire un posto anche messo su con grande amore e grande gusto da parte di Guido, insomma.
Sì, sì, grande, c'è una grande energia.
C'è una grande energia, ma lui...
Guido, Marta Jacopini, le persone che collaborano con Guido, credo, Lorena, Pietro, Ilenia Costanza,
certo,
loro sono
certo.
Fantastici.
Sì, sì, sì. Poi, insomma, tu sei uno della prima ora del Teatro Sofia, Salvatore, giusto?
Guarda, io ho avuto la fortuna di fare la mia trilogia qui,
sì, me lo ricordo.
Presa a scatola chiusa. Dovevo fare un altro spettacolo, poi c'è stato, il lockdown,
certo.
Ma nel momento in cui tutto è ripartito, proprio perché questo adattamento era stato fatto proprio pensando al Teatro Sofia, ma anche altri spettacoli ho pensato di fare qui, e quindi immaginarseli in un luogo vuol dire che quel luogo poi diventa per te un luogo dell'anima,
certo. È vero.
Diventa casa. Per me è casa Teatro Sofia.
Assolutamente sì. Salvatore, io ti ringrazio di cuore di aver accettato il mio invito. Ci vediamo naturalmente a teatro, perché io non mi posso perdere un pirandello di questo genere.
Wow.
Quindi poi tra l'altro l'ho giurato solennemente anche a Ilenia, se no verrò trinciato, insomma, vita. E quindi sicuramente in questo fine settimana mi vedrete, insomma, in mezzo ai piedi tra di voi. E allora ricordo l'appuntamento da giovedì, da giovedì a sabato ore 21.
No,
venerdì e sabato ore 21, domenica ore 17:30, Salvatore?
18.
Ogni teatro ha i suoi orari, e quindi Uno, Nessuno, 100.000 di Luigi Pirandello, con un grandissimo Salvatore Rancatore e la regia pazzesca di Ilenia Costanza, che saluto, e tra l'altro ci sta ascoltando, caro Salvatore.
Ma ci sta ascoltando?
Ci sta ascoltando, mi ha detto, guarda, io...
Le cose brutte.
Ma le puoi dire, assolutamente.
Dire...
Ci penso io.
Certo.
No, gli vogliamo bene, Ilenia, dai, poi ha fatto delle cose sempre bellissime. Allora, Salvatore, un abbraccio, in bocca al lupo e sempre buon teatro.
Grazie a tutti voi.
Ciao, 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 Salvatore, ciao.
Ciao, grazie.
E allora grazie a Salvatore Rancatore che ci ha parlato di Uno Nessuno 100.000 e adesso andiamo a sentirci un gruppo che tutti noi conosciamo, i Pink Floyd. Il brano si chiama Learning to Fly. E questi erano i Pink Floyd, Learning to Fly, un brano del 1987 scritto dal grande David Gilmour, dopo che aveva iniziato a prendere lezioni di volo e insomma ecco da lì l'ispirazione per scrivere questo splendido brano. E adesso abbiamo parlato prima di Pirandello e adesso voglio parlare di un personaggio che secondo me potrebbe avere tutte l'aspetto pirandelliano nel suo modo di porsi, nel suo modo anche di combattere contro le maschere dell'indifferenza, soprattutto. È un uomo che ha dedicato la sua vita all'inclusione, soprattutto quando parliamo di persone con forte disabilità psichica. E quell'uomo non ha esitato e continua a non esitare a metterci la faccia ogni volta che se ne presenta l'occasione, anche in consessi estremamente importanti come l'ONU. Lui dall'avvento della famosa legge Basaglia, la fatidica 180 che sanciva la chiusura dei manicomi, nonostante avesse potuto vivere una vita di agiatezza senza grosse preoccupazioni, decise di fare una scelta di vita fondamentale non solo per sé ma per tante persone che si sentivano escluse da quello che poteva rappresentare la più elementare interazione con il proprio prossimo. Io saluto e ringrazio Dario D'Ambrosi.
Grazie a voi, mi sembra una presentazione veramente eccellente, ti ringrazio.
No Dario, te lo meriti perché tu sei un uomo straordinario con il tuo teatro patologico, questa realtà, veramente io sono venuto una volta quest'estate e devo dire che sono uscito con i brividi, non solo per quello che ho visto ma per quello che ho sentito, perché come ricorderai poi abbiamo fatto un'intervista che insomma sì, certo. Di Quarta Parete e ecco, credo che non si parla mai abbastanza del teatro patologico a questo punto. Parliamone un altro po', dai, che tanto non ci annoiamo.
Sì, no, nel senso quello che tu dici è vero ed è quello che capita un po' a tutti, perché molta gente, soprattutto colleghi, attori o gente del mondo dello spettacolo, sì, mi dicono: guarda Dario, sento tantissimo parlare del teatro patologico, però venire è tutta un'altra sensazione. E vedere esattamente il lavoro che fate i ragazzi è un'energia talmente potente, sì, talmente forte, che non ha niente a che fare che venire a conoscere scienza del teatro patologico come un luogo che si lavora sull'emarginazione, sull'inclusione. Bisogna veramente passare per capire esattamente,
è vero, per toccare con mano, per toccare con mano quale lavoro c'è dietro, insomma, non solo il tuo ormai storico da 11 anni, credo, no? E Dario, grosso modo?
Sì, 11 anni che abbiamo il teatro stabile,
esatto,
qui a Roma,
a Via Cassia 472, sì, mi ricordo.
Sì, però sono 40 anni
la
disabilità.
Esattamente, con veramente una pletora di collaboratori fantastici, uno più bravo dell'altro, a cominciare da quel bravissimo ragazzo straordinario che è Francesco Giuffrè, che cura molte delle vostre regie, insomma,
sì,
Dario.
Sì, ma vorrei ricordare anche Alessandro Corazzi.
Ma come no, lo saluto.
È assolutamente fantastico. Il Jolly, mentre Francesco appunto lavora sulla creatività,
certo.
Quello che è la parte artistica, devo dire che la presenza e la figura di Alessandro è proprio il cuore battente.
Sì, il cuore pulsante, è vero.
E poi voglio ringraziare tutti i tirocinanti, i volontari, che senza di loro non si potrebbe andare avanti.
Ecco Dario,
no,
io
devo dire che
prego.
È una forza che tutti mettono il cuore e l'anima.
Oltre l'ostacolo e tutte le difficoltà che quotidianamente avete, Dario.
Assolutamente.
Io mi ricordo, mi ricordo perfettamente quest'estate, dopo quello splendido spettacolo appunto messo in scena, preceduto appunto da un tuo intervento dove tu giustamente ti incazzavi, lo sdoganiamo, non ce ne frega niente, contro le istituzioni, perché questo poi è la realtà, no? Questo sentirsi...
No, ma sai, è inevitabile, cioè, perché capisci, portiamo il nome dell'Italia, certo, in giro per il mondo, siamo stati all'ONU,
è
a
vero,
Bruxelles,
l'ho detto,
a Johannesburg, a Londra abbiamo vinto come la madre del teatro mondiale, abbiamo vinto con la Medea miglior spettacolo straniero, il primo ministro Cameron ci consegna, cioè doveva uscire come prima notizia del telegiornale, se l'avesse vinto qualunque attore del teatro, da Gasma
Lavia,
a non so chiunque, certo, sarebbe stata la prima notizia del telegiornale, ma siccome l'avevano vinto un gruppo di mattacchioni, allora passava in secondo piano. Invece no, doveva essere lì di dire: noi italiani
siamo più avanti, come ho detto all'ONU, a 500 ambasciatori provenienti da tutto il mondo, siamo il primo paese al mondo ad aver chiuso i manicomi con la legge Basaglia, il primo paese al mondo, grazie al teatro patologico e all'università di Tor Vergata, ad aver aperto, fondato il primo corso universitario al mondo di teatro integrato dell'emozione rivolto a ragazzi disabili psichici e fisici. Per questo dico, mi arrabbio, perché le istituzioni dovrebbero veramente portarci su un palmo di mano come la punta di diamante.
No, mi ricordo che tu, insomma, ti lamentavi anche del fatto che magari, insomma, avevate quella struttura vicino a voi che era in stato di abbandono, nessuno interveniva a sistemare.
Abbandonato, e tra l'altro, Andrea, ti dico di più, cioè non ci hanno ancora attaccato i riscaldamenti, perché siccome la struttura qua a fianco è abbandonata, e allora, non partendo là il riscaldamento, non ce l'abbiamo neanche
no
qua.
No, ma l'assurdo, io insomma, è uno scandalo,
aspettando qualche giorno, ma dopo voglio veramente organizzare una conferenza stampa e denunciare.
E noi ci saremo se tu dovessi fare questa cosa. E no, trovo che sia naturalmente bello, positivo, che insomma poi alla fine l'unico sostegno, l'unica forza che vi arriva è quella delle famiglie di questi ragazzi, da tutta Italia, in modo trasversale.
Assolutamente, devo ringraziare le famiglie, ma devo ringraziare una persona come Domenico Iannaccone, che ha fatto un documentario,
bellissimo,
film sull'Odissea, che andrà di nuovo in onda il 30 dicembre alle 15:15 su Rai 3, perché dopo quella puntata ci hanno scritto da tutta Italia e ci hanno veramente...
Si è aperto il vaso di Pandora, Dario, si è aperto il vaso di Pandora, esattamente.
Sì, perché capisci, in 2 anni di pandemia, di lockdown, non abbiamo avuto un ristoro, una cassa integrazione.
Non, questa è una cosa vergognosa.
Da nessuno.
Sì. Comunque, io veramente vi seguiremo come quarta parete, qualsiasi cosa voi facciate, noi ci saremo per dare il senso della nostra presenza, è perché questa è civiltà, la civiltà è
ma noi continueremo, perché noi siamo, cioè, le polemiche lasciano il tempo,
ma noi dobbiamo
continuare nel lavoro importantissimo. Bravissimo. E universale e unico al mondo che stiamo facendo. Nessuno ci potrà fermare, perché vedere dei genitori che mi dicono: Dario, guarda, non so se mio figlio o mia figlia diventerà un'attrice, un attore, ma da quando frequentano il teatro patologico noi siamo tornati a dormire alla notte. E allora lì capisci
il valore
straordinario che stai facendo. E come dico sempre, come ho detto anche a Bruxelles e a New York, quando sta bene uno di questi ragazzi, stanno bene migliaia di famiglie.
Perché il problema vero è quello, insomma. Ecco.
Il condominio, il quartiere, da qua che si comincia a migliorare la società.
Un grande progetto di inclusione, Dario, un grande progetto di inclusione.
Assolutamente.
Dario, allora io, per concludere, perché il tempo è tiranno alla radio, come tu ben sai, e allora io vorrei lanciare questo spettacolo che ci sarà nel weekend,
un spettacolo bellissimo,
da venerdì a domenica.
Lo voglio ripetere, di Francesco Giuffè, perché ha fatto un lavoro veramente straordinario
già di per sé, insomma.
E domenica è già tutto esaurito, ma venerdì e sabato ci sono ancora dei posti a disposizione. Venerdì e
noi ci saremo, caro Dario, noi ci saremo per parlare. E quindi il Cappotto di Gogol, diretto da Francesco Giuffrè, Teatro Patologico, via Cassia 472, un testo bellissimo che mi sembra che calza a pennello in questa situazione. Dario, grazie di cuore per il tuo intervento.
Grazie a voi, vi aspetto tutti per vivere un'emozione unica al Teatro Patologico.
Ti abbraccio forte con tutti i tuoi collaboratori, a presto.
Grazie
e viva il Teatro Patologico.
Ciao Dario.
Grandissimo quest'uomo, Dario D'Ambrosi, veramente bisogna andare a seguire questa realtà, non c'è nulla da fare, il senso della civiltà è essere vivi in questi contesti dove le istituzioni non ci sono. Allora, fatta questa debita precisazione, torniamo alla musica e ci andiamo ad ascoltare i Pretenders, Chris Hindley, la grande leader, con Have Yourself a Merry Little Christmas. Siamo a Natale, dopotutto.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days. The fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry. The fates align, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas.
E allora erano i Pretenders con questa canzone tipicamente natalizia, Have Yourself a Merry Little Christmas. E adesso andiamo a parlare di un altro spettacolo che debutterà domani e al Teatro Vittoria fino a domenica 19. Ecco, prima abbiamo parlato con Dario D'Ambrosi del Teatro Patologico, una realtà importante, e adesso con questo ospite parliamo di un'altra realtà importante che secondo me molto spesso tendiamo un po' a dimenticarci, a mettere un po' sotto il tappeto, la famosa coscienza di quello che è la salvaguardia del nostro pianeta, no? Che insomma sì, se ne parla tanto, poi abbiamo letto del famoso accordo, insomma, mi viene un po' da ridere a Glasgow, che poi in realtà era una barzelletta, non c'è stato, vabbè. E detto questo, io vorrei salutare e ringraziare un grande attore come Ugo Di Chiero. Buonasera Ugo.
Buonasera a tutti, buonasera.
È giusto che dobbiamo parlare di temi, ecco, giustamente siamo a teatro e si applaude qui, eh?
Bene, bene.
Allora, è giusto parlare di temi importanti anche a teatro, Ugo?
Sì.
Con leggerezza, però, insomma, ecco.
È un antidepressivo, con leggerezza. Noi abbiamo sicuramente scelto la strada dell'ironia per parlare di questo tema, anche perché ce ne sono pochi altri, è un tema un po'
spinoso,
diciamo, alla quale sono un po' allergici tutti quanti.
È vero, l'ho detto. Ma soprattutto i politici, mi pare.
Ma allora, i politici non sono da prendere in considerazione, no, in generale, ma non su questo tema.
No, no, in generale, non sono attendibili.
Di cultura, di sanità, di qualsiasi cosa.
Certo.
I politici sono i primi che mettiamo da parte, che sono quelli che ci mettiamo noi, fra l'altro, li votiamo noi. Così. Però,
certo.
Insomma, pare che il mondo stia andando su una deriva molto strana.
È vero.
E per quanto riguarda la questione ambientale, è incredibile come già quest'anno, per esempio, ci sono stati segnali pazzeschi, no? Tutte le alluvioni sono state in Germania, cioè, ci siamo dentro con tutte le scarpe già adesso, no?
Sì,
non
sì,
è che
sì.
Ma chissà fra 30 anni.
Poi c'è tutto il tema della prevenzione che è ancora di lì da venire, tra l'altro.
Sì, guarda, è una tematica che, anche se apparentemente è diffusa, ma sulla quale si sa ancora poco, la gente non è informata, non si rende conto. E quindi, insomma, noi cerchiamo questo spettacolo utilizzando l'ironia.
Lo spettacolo si intitola Un pianeta ci vuole, c'è nessuno, punto interrogativo.
C'è nessuno, esatto.
Ecco,
esatto.
Dove, insomma, da un'idea di Daniele Ronco con la regia di Luigi Saravo e i protagonisti sei tu
e Marco Melloni, che ci ha aiutato a scrivere il testo.
Perfetto, perfetto. Insomma, come ti sei calato in questo spettacolo, in questa tematica? Insomma, è importante, voglio dire, no? Sì, la chiave
sì,
di
ma abbiamo usato, diciamo, il contrasto tra due personaggi. Uno è un ragazzo che viene con una tecnologia a noi ancora sconosciuta, riesce a fare un salto temporale,
sì,
e andare in uno spazio dove si ritrova uno spazio del immaginario, lo chiamiamo spazio sinottico intertemporale, cioè
sì,
una specie di quinta dimensione,
okay,
dove si incontra col nonno, col suo bisnonno, anzi,
fantastico,
per dirgli un po' di, insomma, stare all'occhio, perché lui sta vivendo in un mondo distrutto e quindi cerca di allertare il bisnonno su alcune problematiche. Solo
certo,
che il bisnonno è Pino, il muratore, che è un personaggio che facevo già mai dire gol.
Certo, è vero, è vero.
Che affronta grandi temi filosofici, ma con pochi strumenti a disposizione.
Con grande semplicità, no, tra l'altro, quindi.
Sì, sì, ogni tanto prende, interpreta le cose in maniera letterale.
Certo,
non è
certo.
Per cui, insomma, il contrasto che viene fuori è grottesco e del resto anche come partenza credo che sia la cosa corretta, cioè, nel senso, questo ragazzo non va a parlare col presidente degli Stati Uniti, con Putin,
certo,
con Ferragni,
sì, sì, no,
va a parlare col suo bisnonno, anche perché, per come la vedo io, è l'unico modo che abbiamo per fermare questa, no, rallentare non si può più, ovviamente stiamo parlando sinceramente di rallentare gli effetti devastanti che avrà, di cercare di limitarli,
certo,
perché la catastrofe ormai è annunciata
e alle porte sì,
sì, sì, ci siamo. Per cui l'unico sforzo possibile che possiamo fare è quello singolo.
Chiaro.
Ognuno può fare una grande cosa, una piccola cosa, ma
portare il proprio contributo, naturalmente, come sempre.
E noi non possiamo aspettare, cioè, per dire, no, il nostro ministro per la transizione ecologica,
eccolo.
Stiamo parlando di un personaggio che è andato in Europa a sbattere i pugni in maniera che in Italia fosse ancora possibile, nonostante c'è una normativa internazionale,
sull'energia
plastica monouso.
Sì, o anche l'energia nucleare, lui è favorevole, tra l'altro.
Sì. Sì, sì, ma
che mi sembra, perdonami, mi sembra quasi un ossimoro questa cosa, no?
Beh, insomma, è curioso che il ministro per la transizione ecologica sia un nemico della transizione ecologica.
Esatto, bravo.
È un paradosso, però la dice lunga sul fatto che appunto non possiamo aspettare queste persone, dobbiamo agire.
No, certo.
E quindi,
senti, la tua percezione rispetto, diciamo, al futuro su questo tema, come la vedi te, come Ugo Di Chiero?
Ma io voglio dire, se zoomiamo un po' indietro, sappiamo che sulla Terra sono cresciute e sviluppate civiltà di animali, di proto-uomini che sono apparse e sparite. E noi siamo per sparire, questo è un dato secondo me certo. Questo non significa, cioè, tutte queste cose le faccio perché serve a me, per,
certo,
nel senso
certo,
che mi deve dare una motivazione per fare una cosa di cui sono convinto, ma gli esiti sono sicuro che... Guarda, ti dico una cosa, uno dei più grandi problemi del riscaldamento globale, se non la prima causa, ma comunque una delle più enormi, è il consumo della carne, l'allevamento intensivo degli animali. Ora, io non l'ho mai sentito neanche a tutti questi servizi che ci sono stati su Glasgow, niente, non ho mai sentito nessuno che affrontava questo problema.
Questo tema, sì.
Ed è ridicolo perché è una delle più grosse fette e anche l'unica cosa che noi possiamo risolvere da domani. Cioè da domani, se ognuno
rinunciasse a qualcosa, voglio dire, no?
Sì, consuma meno carne.
Esatto, esatto.
Da domani possiamo cambiare il mondo. Il fatto che non solo non lo si sappia, ma che non ne parli neanche, non si accenni neanche, te la dice lunga su dove stiamo andando.
Lo so.
È clamoroso, no? Cioè, è un problema questo dell'allevamento che è grande quasi tanto quello dello smog provocato dai
trasporti. No, ma questo ovviamente poi si riverberebbe anche sulla qualità della vita, Ugo.
Certo, assolutamente.
Non lo capiamo.
Anni ci segnalano che... cibo da mangiare con attenzione per mille problemi di salute.
Certo.
Ma quindi se non siamo neanche addirittura a conoscenza del problema, tu capisci bene che qua parlano tutti che siamo alle strette, che siamo in ritardo, che bisogna darci una mossa, ma se la gente non conosce neanche la problematica, perché non viene detta, non viene raccontata, perché...
Ma questo è una responsabilità anche dell'informazione, sei d'accordo?
Che, insomma... Guarda, l'informazione credo che chi ci provi venga cazzato, perché la lobby
è una potenza pazzesca.
No, i petrolieri in confronto sono dei puffi.
sì.
Però capito, tutto il resto certo, è roba che bisogna trovare una tecnologia. Nel 2030 riusciremo, le macchine elettriche, la fusione nucleare, ci stiamo per arrivare forse. No, questo è da domani, si può fare da domani. Ognuno può realizzare questa cosa da domani. Quindi il fatto che non se ne parli neanche, che la gente non lo sappia, che prenda per il culo tranquillamente vegetariani e vegani, te la dice lunga su com'è.
Sì.
Per cui, insomma, cerchiamo di smuovere un po' le coscienze, utilizzando la risata. Ovviamente è paradossale.
La chiave ironica. Allora, io ricordo l'appuntamento da domani al Teatro Vittoria fino a domenica 19, quindi tutti i giorni da domani fino a sabato ore 21 e domenica ore 17:30, Ugo?
Mi sembra di sì, però guarda, io su queste cose...
No, vabbè, diciamo comunque dovrebbe essere 17:30, comunque al Teatro Vittoria, quello che è importante, andate a vedere Il Pianeta Ci Vuole, C'è Nessuno, con Daniele Ronco e Ugo Di Ghero, che ringrazio tantissimo, so che adesso hai un altro impegno, e quindi in bocca al lupo e naturalmente buon teatro e buon pianeta anche a te.
Anche a voi.
Ciao a tutti, Ugo, buona serata, ciao, grazie. Sempre ficcante nelle sue dissertazioni, Ugo Di Ghero, bravissimo attore, io l'ho visto tante volte, strepitoso. E allora adesso ci sentiamo un capolavoro della musica rock, loro sono gli U e il brano si intitola My Generation.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. A big sensation.
I'm just talking about my generation.
My generation, baby.
what we are. My generation.
E allora Claudio Berrabucci sfuma questo capolavoro degli anni 60, My Generation, un pezzo degli U, insomma un grande spartiacque in quel periodo, in quell'epoca straordinaria di musica, appunto che gettò le basi per questa rivoluzione mod, no? Come si chiamava all'epoca. Ecco, musica mi fa pensare adesso al prossimo ospite, perché poi lui c'è questa commissione teatro-musica, non so, ma sarà un attore, sarà un musicista, insomma un po' tutte e due in realtà. Ma sono contento di riparlare con lui per parlare di uno spettacolo che è in scena dal sabato 11 al Teatro Ciac di Roma, quindi a Via Cassia, e sarà in scena fino all'inizio del prossimo anno. E lui è Ruben Rigillo. Buonasera Ruben. Pronto? Pronto? Eccoci qua, abbiamo recuperato Ruben Rigillo. Buonasera Ruben, ecco.
Ciao a tutti, buonasera, mi sentite adesso?
Sì, 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 adesso forte e chiaro. Okay. Allora, quindi parliamo di questo straordinario spettacolo, insomma, un cavallo di battaglia di Agatha Christie, uno, insomma, sicuramente il più gettonato, il più visto, il più letto in assoluto.
Beh, il giallo più famoso.
Il giallo più famoso, scritto nel 1936 e poi portato in scena nel 1943, e non rimase nessuno, ovvero Dieci Piccoli Indiani, insomma. Con un cast straordinario, devo dire, fantasmagorico, e infatti io non vedo l'ora di andarlo a vedere, perché insomma, non, a parte la storia, devo dire, è bellissima. Io l'ho visto non so quante volte questo spettacolo, ma mi piace sempre rivederlo. Ovviamente, no, assolutamente, insomma, l'ultimo che ricordo di aver visto era al Teatro Brancaccio, tu pensa, quindi, con la grande Ivana Monti e Mattia Sbragia.
Insomma. Ah, sì, sì. Sì.
Robetta da poco, vabbè, dai. Allora, caro Ruben, parliamo di questo spettacolo che, insomma, la storia coinvolge 10 invitati, 10 ospiti, appunto, su questa misteriosa isola che si chiama Nigger Island, dico bene?
Sì, si chiamava Nigger Island nella prima edizione dei romanzi della Christie. Poi è stata cambiata in Indian Island, perché Nigger in americano era un'offesa, mentre invece in inglese no, in nessun'altra lingua, solo in americano era un'offesa, e fu cambiato appunto per portarlo nel mercato americano.
Certo, bravissimo. Che in realtà poi questa, cioè questa poi è la base di questo spettacolo, di questa storia, c'è cioè questa filastrocca un po' inquietante.
Sì, che poi pare sia una filastrocca proprio che cantavano i bambini.
Sì.
Una filastrocca da bambini proprio, era questa, esatto. Dei 10 piccoli indiani, uno fece questo e morì, l'altro fece questo e morì, l'altro fece questo e morì, e alla fine non rimane nessuno.
Non rimase nessuno, insomma.
Il macabro per i bambini c'è sempre stato.
Ma assolutamente, assolutamente. Quindi dialoghi serratissimi, no? Un ritmo incalzante, e poi c'è questo disvelarsi piano piano di tutti gli indizi, Ruben.
Devo dire che, vabbè, a parte che è sempre difficile parlare dei gialli senza rivelare nulla, ma insomma, in realtà fino all'ultimo non si capisce, cioè piano rimessi di meno, sempre di meno, finché alla fine si spera.
Chissà cosa si sarà inventata Anna Masullo, la regista, insomma, sono molto curioso.
Le cose giuste.
Le cose giuste.
Senza esagerare, perché tanto voglio dire, il testo va da solo abbastanza, però si è inventato le cose giuste al momento giusto.
Allora, insomma, la tua Morris, come sta la tua Morris? È parcheggiata bene?
La mia Morris, no, io sì, è parcheggiata abbastanza bene lì al porto.
Sì, sì. Sì.
Ma la rimarrà, perché tanto vogliamo cioè, tutti.
Ah no, certo, certo, vabbè, insomma. Ok. Senti, in realtà poi questo spettacolo, secondo me, tira fuori due elementi fondamentali, no? Una, questo disperato bisogno di giustizia, sei d'accordo?
Scusami,
di giustizia, capito? Questo disperata sede di giustizia, sei d'accordo?
Sì.
Ecco.
Sì.
E poi mettere a nudo un'umanità un po' abbrutita, cioè pur di arrivare disposta a qualsiasi cosa pur di salvare se stessa, no? Cioè non mi pare che sia cambiato molto fondamentalmente.
Sì, sono tutti uomini che si portano, tutti gli esseri umani, uomini e donne che si portano dietro uno scheletro nell'armadio.
Certo.
Poi si rivelerà vero, si rivelerà falso, lo vedrete, lo vedranno gli spettatori, lo vedrai anche tu. Però tutti hanno un passato oscuro, un lato oscuro, un passato oscuro.
Esattamente.
Poi a quel punto, quando poi si capisce che è un si salvi chi può, si appunto diventano anche abbastanza. Diciamo il prossimo diventa un nemico e non più un amico.
È vero. Senti, tra l'altro io mi ricordo che poi anni fa, forse negli anni 70, fu fatto anche un film addirittura con Oliver Reed e Adolfo Celi, pensa un po', no? Quindi
sì, quello io non sono riuscito a vederlo. Io ho visto René Clair, Nero, certo, quello lì.
Ancora prima.
Poi
ancora
hanno
prima.
Fatto due parti su Sky, devo dire, sì, abbastanza bello, da poco.
Sì.
Due parti di un'ora e mezza, niente male, un'atmosfera molto nera.
Sì, molto.
Che insomma, devo dire anche Anna ha puntato molto sulla parte.
Certo,
più,
no, anche perché poi, se non ricordo male, voglio dire, un po' secondo me questa scrittura risentiva anche un po' del periodo storico, no, in cui fu scritto, no, durante la, insomma, a cavallo della prima della seconda guerra mondiale, insomma, c'erano quei prodromi, no, di guerra, quindi probabilmente anche questo ha influito,
certo,
sulla stesura di Agatha Christie, insomma.
Non c'è dubbio, pensa che anche per quanto riguarda la commedia teatrale che Agatha Christie scrisse subito dopo la guerra.
Sì, è vero.
Cambiò per lo spettacolo, cambiò il finale, diciamo, mise una specie di lieto fine,
mm-hmm,
che poi però negli anni è tornato ad essere invece, molti mettevano, ha passato il periodo, diciamo, buio del dopoguerra,
si tornò
a puntare sul lato macabro e noir,
certo,
e quindi si ritornava al finale di qua. E infatti esistono due finali per lo spettacolo, uno, diciamo, un po' più a lieto fine,
sì,
uno molto meno a lieto fine.
Vabbè.
Ne abbiamo parlato per vabbè, non ve lo dico per
non ce lo dire, non ce lo dire, dai, deve essere una sorpresa per gli spettatori, anche per me, perché io verrò a vederlo. E allora, no, poi insomma, adesso dobbiamo dire tutto il cast fino all'ultimo, partendo dal tuo augusto papà, ovvero Mariano Rigillo, insomma, con il quale torni a recitare dopo Shakespeare e Cervantes, se dico bene?
Dopo Shakespeare e Cervantes, dopo
Il Mercante di Venezia, bravo.
Quello prima del lockdown, del fantomatico lockdown,
sì,
quello mi sa. Invece l'ultimo che facevamo fu quello, perché poi da lì dopo quello la cena delle belle, e poi si chiude il teatro.
E poi c'è Anna Teresa Rossini, naturalmente.
Sì.
E poi c'è.
Poi abbiamo.
Vai, di tutto te, dai.
Mario Saletta, Linda Manganelli, Massimo Reale, Fabrizio Bordignon, Enrico Ottaviano, Giuditta Cambieri e Francesco Maccarinelli.
Certo.
Quanti ne ho detti? Mi sa che ho detti tutti.
Li hai detti tutti. Poi vogliamo citare anche naturalmente chi è dietro le scene, che vi ha dato una mano a fare questo spettacolo, che è importante.
I
costumi, le scene.
Di Susanna Proietti. Le scene di Fabiana, non mi ricordo mai il cognome di Fabiana, però tu te lo leggi.
No, non me lo so segnato, ahimè. Mi ricordavo di Susanna, mi ricordavo
Fabiana, via le musiche di Molinari.
Sì.
Che altro c'è stato? Poi ci stanno i ragazzi che ci aiutano, le quinte, che sono straordinari, Jacopo e Giulia, vabbè, che ci hanno aiutato pure nel processo,
certo,
che ci supportavano le quinte.
Abbiamo detto tutti? Altro, abbiamo detto tutti?
Sì, vabbè, assistenti, la regia, la lista, Andrea, insomma, tanti, vabbè, ma tutti.
Insomma,
diciamo,
una squadra pazzesca, insomma, un teatro, diciamo, un palco piuttosto affollato, diciamo così, dai.
Beh, cavolo, sì, stavolta sì, 10 attori in scena.
Capito. No, vabbè, ma il palco del Chuck è abbastanza grandicello, devo dire, eh.
No, il palco è grande, diciamo, l'impegno produttivo di Michele Montemagno.
Sì, Michele Montemagno, esatto. Ruben, io ti ringrazio di cuore come sempre, tu sei una persona squisita come pochi se ne conoscono.
Grazie Andrea, grazie a te sempre.
No, senti, quando torni a suonare? Perché io voglio venirti a sentire.
Chi lo sa?
Ma ancora?
Chi lo sa?
Ma perché poi
locali, oddio, no. Esiste del giro, diciamo, professionale, quelli dei giri delle sale da concerto hanno ripreso per
sì,
a pieno, per fortuna.
Ma insomma il tuo solito locale, quello tu, insomma, tu sei un afficionato.
Il mio greco,
esatto.
Sotto, no, per ora la musica non la riprende, altri locali anche non riprendono la musica, fanno molte difficoltà questi locali a fare musica.
Aspetteremo con fiducia. Intanto ti veniamo a vedere a teatro, dai, ti veniamo a vedere a teatro.
Sì, infatti, dai.
È fondamentale. Allora, Ruben,
le sale che ce ne bisogna.
Noi ci vediamo sicuramente al Chuck, quindi e non rimase nessuno di Agatha Christie con la regia di Anna Masullo. Ruben, grazie di cuore, in bocca al lupo. Poi ci faremo gli auguri per Natale, naturalmente. E sempre e soltanto buon teatro, Ruben.
Sempre, tanto, sempre.
Ciao, grazie, buona serata.
Grazie,
ciao.
Ciao.
E allora grazie a Ruby Rigillo che ci ha parlato di Non rimase nessuno di Agatha Christie in scena al Chuck fino al 6 di gennaio. E adesso ci andiamo a sentire un grande musicista, lui si chiama Steve Winwood e il pezzo si chiama Valerie. Thank you. Quarta parete, il Teatro in Radio qui su Radio Sonar, sono le 21:37, quindi corriamo veloci verso l'ultima nostra ospite, parlando di un progetto curato dal Laboratorio Spazio Libero che ha portato già in scena nella prima edizione che si è svolta a San Basilio e che riproporrà il 21 dicembre, quindi dovrebbe essere un martedì se non vado errato, al Teatro Off, diretto da Michele La Ginestra, lo spettacolo che si intitola Desdemona è tornata. Ne parliamo con l'autrice e regista, una vecchia conoscenza di Radio Sonar, Anna Maria Bruni. Buonasera Anna.
Buonasera Andrea, grazie dell'invito.
Grazie
a
te.
Chi ci ascolta.
Assolutamente grazie a te. Allora, torniamo a parlare, ahimè dico io, di un tema che insomma non riusciamo a risolvere in qualche modo, no? Che insomma che comunque devasta o comunque contamina un po' il nostro quotidiano, sei d'accordo?
Sì, assolutamente sì, però dico anche che in tante ci stiamo muovendo e stiamo facendo tanto lavoro su tanti fronti, il mio è quello del teatro e naturalmente io certo. Da questo punto di vista cerco di lavorare proprio per
quindi
portare...
è il caso di dire tanto rumore per fare non per nulla, come parafrasando naturalmente
esatto.
Shakespeare, ma tanto rumore per farsi sentire sempre di più,
tanto rumore per farsi sentire e soprattutto per trasformare, anzi direi proprio rivoluzionare questa cultura patriarcale
certo.
Che ancora vuole
è vero radicata donne... che non si riesce a destirpare, cara Anna Maria.
È un po' non il, riesce ad estirpare.
È un
esatto.
Po' il male del secolo, mi verrebbe da dire, ahimè, no? Perché insomma, qua più andiamo avanti e mi sembra che più si vada peggio. Cioè, perché non c'è giorno dove le nostre
sì.
Cronache non parlano di femminicidi, di violenza di genere, cioè una cosa che non si sopporta più.
Che non si sopporta più e che appunto ed è assolutamente urgente muoversi su tutti i fronti
sì,
per
non solo istituzionale per, ovviamente ma insomma,
non solo istituzionale ma
partendo dalle famiglie vorrei dire partendo
dalle famiglie partendo dai territori partendo certo, dalle comunità certo. Ed è quello che noi facciamo appunto che io in particolare faccio con questo laboratorio teatrale che tengo
sì,
a San Basilio. San Basilio
che è un avamposto vorrei dire quasi, è un avamposto
un avamposto ma è un centro voluto da Bifree che
certo.
Naturalmente in tutti i territori cerca questa cooperativa appunto che si muove contro tratta, violenza e discriminazione
certo. Ecco com'è la risposta in un quartiere che sicuramente non è facile Anna Maria immagino quindi che
no,
con tutte le problematiche che ci sono che sentiamo com'è la risposta da parte delle donne ecco ma anche degli uomini
guarda,
perché
la
no?
Risposta è sempre più numerosa devo dire ovviamente è un bagno di realtà
certo.
Cioè ci si misura ovviamente con tante contraddizioni
ma
che
certo.
Le donne stesse vivono e tra l'altro proprio a questo riguardo io ho voluto incentrare il mio teatro con loro in particolare paradossalmente sulle contraddizioni che vivono le donne perché naturalmente la denuncia è fondamentale, parlare di femminicidio è fondamentale ma vivendo con loro, lavorando con loro in questo laboratorio mi rendo conto che far tirare fuori a loro tutte le contraddizioni che ancora vincolano dentro un piano di subalternità è una leva fondamentale per cambiare perché naturalmente come sempre chi vive lo sfruttamento, la condizione di subalternità
certo.
È il primo a dover in qualche modo fare i conti con se stesso e trasformare da questo punto di vista la cultura.
Certo, il territorio sicuramente non aiuta, posso immaginare, Anna Maria.
Sì, non aiuta, però contemporaneamente ti devo dire che
sì.
Si stanno muovendo tante cose.
Mm.
Scusami. Si stanno muovendo tante cose
certo.
A più livelli, tante sono le associazioni che si formano.
Questa è stata anche la vostra capacità di seminare, no? Cioè piccoli
esatto,
germogli
esatto.
No? Sul, che è importante.
Il lavoro culturale è fondamentale.
Parte tutto da lì.
È fondamentale.
Senti, invece gli uomini, perdonami, gli uomini come hanno reagito? se posso chiedere.
Da questo punto di vista non ho un grande polso, perché naturalmente questo,
cioè,
è un
notato che c'è un'avversione,
donne.
È notato che c'è un'avversione verso questo progetto, avete notato no,
gli uomini in questo caso fanno un passo indietro, però naturalmente poi ci sono tante attività in questo centro, anche presentazioni di libri, visite alle mostre, eccetera, dove naturalmente...
È multidisciplinare, insomma, diciamo così.
Partecipare, dai. E quindi hanno un modo di confrontarsi con i percorsi e le discussioni che si aprono.
Insomma, una delle chiavi, secondo me, di lettura è la partecipazione proprio, no? Non solo delle donne, degli uomini. Insomma, concorrere comunque a una coscienza collettiva, se vogliamo dire.
Esatto, esatto, esattamente, hai detto benissimo. Concorrere a una coscienza collettiva. Da questo punto di vista, appunto, come tu hai detto prima, già la prima edizione ha suscitato un bellissimo riscontro e ha aumentato la partecipazione di tante donne, e quindi io ho voluto rilanciare questo progetto di Arianna con questa seconda edizione, e tra l'altro tirando questo filo, se così si può dire,
Il filo d'Arianna,
da San Basilio
certo.
al Tufello, cioè un altro quartiere della periferia urbana, molto vivo devo dire. Però anche qui c'è il centro antiviolenza di Via Titano, ora gestito dalla Casa delle Donne Luce e Siesta, c'è il centro Donna Lisa, che è un centro storico gestito dall'associazione.
Insomma,
Donne
state
Lidere.
Lavorando molto bene, mi pare, però insomma c'è sempre tanto lavoro da fare, non basta mai, no Anna Maria?
Non basta mai, non basta mai. Ed è il motivo per cui appunto con questo filo abbiamo voluto realizzare incontri, presentazioni di libri e poi appunto performance e questo spettacolo,
ecco,
che
appunto chiuderà il 21 dicembre questo anno al Teatro Sette Offe di Michele La Ginezza.
Al Teatro Sette Offe.
Dall'ottimo Michele, che sono contento che abbia accettato questo vostro progetto nell'ambito appunto del suo cartellone ormai già acquisito, e quindi ci saranno tre attrici, mi pare, in scena, dico bene?
Sono tre attrici, di cui appunto due sono donne che vengono dal percorso di laboratorio a Spazio Donna San Basilio. Quindi,
e sono, citiamole.
Sono Federica Bacchiocchi e Antonella Olivieri. E io sono molto fiera di portarle in scena, non ho nessuna preoccupazione di non avere in questo caso con me attrici già professioniste, navigate, perché... è una prova di coraggio anche da parte loro, quella di mettersi in gioco, ed è
ma anche, se vogliamo dire, una prova di autenticità, no? Insomma,
una prova di autenticità è sicuramente un passo che consente loro la crescita nell'autostima, che è un passaggio fondamentale per riacquisire un percorso di libertà per le donne. Quindi sono molto contenta di farlo.
E la terza attrice non l'hai citata?
La terza attrice è Silvia Casadei, che invece è un'attrice che non viene da Spazio Donne e che si è affiancata con noi in questo progetto.
Bene. Allora io insomma invito tutti quanti e tutte quante, naturalmente, ma soprattutto tutti quanti, cioè soprattutto gli uomini, i ragazzi, insomma, i compagni, i fidanzati e chiunque voglia andare a vedere questo splendido spettacolo Desdemona è tornata, che già il titolo è già tutto un programma, e quindi autrice e regista è Anna Maria Bruni, che io ringrazio tantissimo per questo tempo che ci ha dedicato.
Io ringrazio te.
È un piacere.
Ringrazio la tua regista, che saluto caramente.
Sì, Claudio Bernabucci ti manda dei sontuosi baci, naturalmente. E quindi, insomma, in bocca al lupo, Anna Maria. E poi, naturalmente, ci terremo in contatto per altri progetti. Ne sarò felicissimo, ovviamente.
Io ti ringrazio tanto, perché sono molto felice di poter continuare a parlare con te in radio di questi progetti, perché è bene dargli voce e continuare a seguire questi percorsi.
Bene, poi il teatro è la nostra vita, no? In un modo, io da un versante e tu dall'altra, quindi insomma non si può non parlare di teatro, no Anna Maria?
Assolutamente.
Allora io ti abbraccio, ti faccio i migliori in bocca al lupo e naturalmente buon teatro.
Grazie, grazie ancora.
A presto, ciao Anna Maria, ciao, ciao.
A presto,
ciao.
Ciao, ciao.
E allora grazie a Anna Maria Bruni che ci ha parlato di questo progetto. Desdemona è tornata, ricordo, 21 dicembre alle ore 21 al Teatro Sette Off, via Monte Senario, zona quindi Viale Ionio, per capirci, un teatro nuovissimo. Io sono andato all'inaugurazione durante l'estate. E allora andiamo a chiudere la scaletta musicale con un grandissimo artista che è indimenticabile, lui è Lucio Battisti e la canzone è Una giornata uggiosa.
Sogno un cimitero di campagna, io là, all'ombra di un ciliegio in fiore senza età, per riposare un poco tuo 300 anni, giusto per capirti più a placare gli affanni.
Come on.
E allora ecco, ci abbiamo ascoltato questo splendido brano, Una giornata uggiosa, dell'accoppiata Mogol Battisti. Oltretutto questo brano fa parte proprio dell'album omonimo, Una giornata uggiosa, che era l'ultimo, il 14° album di Battisti, quindi l'ultima, diciamo, proprio album scritto insieme al grande Mogol. E tra l'altro Claudio Bertabucci mi rammentava la versione della banda Bordeaux, anche quella molto molto interessante. E allora ci avviamo, ore 21:53, alla conclusione della quarta parete, questa 11ª puntata di Quarta Parete, il teatro e radio. Abbiamo ascoltato 5 eccellenti artisti che ci hanno parlato appunto dei loro spettacoli, e come nostro costume naturalmente chiudiamo, anzi io in realtà avevo inserito un aforisma, ma cambio un po' le carte in tavola e torno a parlare del 1, nessuno e 100.000 con una citazione di Pirandello che fa esattamente così. Avrei potuto, è vero, consolarmi con la riflessione che alla fine era ovvio e comune il mio caso, il quale provava ancora una volta un fatto risaputissimo, cioè che notiamo facilmente i difetti altrui e non ci accorgiamo dei nostri. Firmato Luigi Pirandello. E con questo io vi saluto, vi ringrazio, ci sentiremo appunto lunedì 20 dicembre, sarà la nostra ultima puntata prima della chiusura dell'anno, poi riprenderemo naturalmente dopo l'Epifania, sempre qui su Radio Sonar, sempre insieme a Claudio Bertabucci che mi assiste fedelmente con grande perizia e sempre puntuale nei suoi interventi. Io non ho altro che ringraziare tutti voi che mi avete seguito, ringrazio tutti gli artisti che hanno avuto con il quale appunto ho avuto l'onore di parlare, e quindi a tutti un felice proseguo di trasmissioni su Radio Sonar, e a tutti naturalmente buon teatro.
Speranza.